Ad alta voce, Fabrizio Falco legge i racconti di Raymond Carver, traduzione di Riccardo Duranti.
Ero uscito dall'ospedale subito dopo mezzanotte. Il cielo s'era rasserenato e si vedevano le stelle. Ero ancora sotto l'effetto dello scotch bevuto con Patty, però stavo già pensando di fare un salto da Birney's per un altro bicchierino prima di tornare a casa. La macchina di Donna era parcheggiata accanto alla mia e Donna mi aspettava dentro. Mi tornò in mente quell'abbraccio che ci eravamo scambiati in cucina. Non adesso, aveva detto. Tirò giù il finestrino e buttò fuori la cenere della sigaretta. Non riuscivo a prendere sonno, disse. Ho un po' di pensieri per la testa e non riuscivo a prendere sonno. Dissi, Donna, ehi, mi fa molto piacere rivederti, Donna. Non so più cosa mi succede, disse. Vuoi andare da qualche parte per un bicchierino, dissi io. Patty è una mia amica, disse lei. È anche amica mia, dissi. Poi dissi, andiamo. Tanto perché tu lo sappia, disse lei. Conosco un localino, un posto frequentato da negri, dissi. C'è musica dal vivo, possiamo bere qualcosa e ascoltare un po' di musica. Mi ci porti tu? Chiese Donna. Le dissi, fatti più in là. Neanche eravamo partiti che attaccò anche lei con le vitamine. Le vitamine erano allo sfascio, le vitamine erano in picchiata. Il mercato delle vitamine era crollato. Donna disse, detesto fare questa cosa a Patty, è la mia migliore amica e cerca sempre di costruire qualcosa di buono per tutte noi. Mi sa proprio che dovrò andarmene. Oh, resti tra noi, giura. Ma anch'io devo mangiare. Ho l'affitto da pagare, ho bisogno di un cappotto e delle scarpe nuove. Con le vitamine non ce la faccio proprio. Donna continuò, mi sa tanto che le vitamine non offrono più le possibilità di una volta. A Patty ancora non gliel'ho detto. Come ti dicevo, ci sto ancora solo pensando. Mi mise una mano vicino alla gamba, allungai la mia e le strinsi le dita. Lei ricambiò la stretta. Poi tolse la mano e inserì l'accendisigari. Appena si fu accesa la sigaretta, rimise la mano lì. Quello che mi dispiace più di tutto è deludere Patty. Capisci cosa voglio dire? Eravamo un bel gruppo. Mi allungò la sua sigaretta. Lo so che non è la tua marca, disse, ma provala, dai. Mi fermai nel parcheggio davanti all'Off-Broadway. Tre negri se ne stavano appoggiati a una vecchia Chrysler con il parabrezza spaccato. Se ne stavano lì senza far niente. Si passavano una bottiglia avvolta in un sacchetto di carta. Ci guardarono incuriositi. Scesi e girai attorno alla macchina per aprire la portiera di Donna. Controllai le sicure, la presi sotto braccio e attraversammo la strada. I negri continuarono a guardarci. Le dissi, non è che stai pensando di trasferirti a Portland anche tu, eh? Eravamo già sul marciapiede. Le cinsi la vita con un braccio. Non ne so niente di Portland. Portland non m'è mai passata neanche per l'anticamera del cervello. La prima sala dell'Off-Broadway sembrava un bar tavola calda come tanti. Qualche negro se ne stava seduto al bancone, mentre altri erano occupati a mangiare dai piatti apparecchiati sui tavoli coperti da un'incerata rossa. Attraversammo la sala da pranzo e andammo dritti nella grande sala posteriore. Lungo una parete c'era un bancone e tanti separé, e in fondo una pedana su cui potevano sistemarsi i musicisti con i loro strumenti. Davanti c'era una specie di pista da ballo. I bar e i locali notturni in città erano ancora aperti, perciò non c'era ancora molta gente. Aiutai Donna a togliersi il cappotto. Scegliemmo un separé e posammo i nostri pacchetti di sigarette sul tavolo. Anna, la cameriera negra, venne a prendere le ordinazioni. Ci scambiammo un cenno di saluto. Poi lei squadrò Donna. Le ordinai due specialità Hersey e decisi di rilassarmi e divertirmi. Appena arrivò da bere, pagai. Assaggiammo un sorso ciascuno e cominciammo subito ad abbracciarci. Andammo avanti così per un po', palpandoci e stringendoci a vicenda e sbaciucchiandoci tutta la faccia. Ogni tanto Donna si fermava e si tirava indietro, mi spingeva lontano e mi teneva stretti i polsi. Mi guardava in fondo agli occhi. Poi le si abbassavano lentamente le palpebre e riprendevamo a baciarci. Dopo un po' il locale cominciò ad affollarsi. Smettemmo di baciarci. Ma le tenni comunque un braccio intorno alle spalle. Lei appoggiava le dita sulla mia gamba. Un paio di sassofonisti negri e un batterista bianco cominciarono a suonicchiare qualcosa. Pensavo che magari donna e io potevamo berci un'altra cosa e ascoltare quel numero. Poi ce ne saremmo andati a concludere la serata a casa sua. Ne avevo appena ordinati un altro paio da Anna quando questo negro di nome Benny venne al nostro tavolo insieme a un altro tizio, anche lui negro, un tizio grande e grosso e tutto in tiro. Il tizio grande e grosso aveva occhietti piccoli e arrossati e indossava un completo gessato. Aveva una camicia rosa, la cravatta, un soprabito e il cappello. Insomma, non gli mancava niente. «Come sta il mio amico?» disse Benny. Mi tese la mano per una stretta da fratello nero. Benny e io ci eravamo scambiati qualche parola. Sapeva che mi piaceva la musica e ogni volta che eravamo tutti e due nel locale veniva a parlare con me. Gli piaceva parlare di Johnny Hodge, di come aveva suonato il sax nel complesso di Johnny. Diceva cose del tipo «Quella volta che io e Johnny abbiamo fatto una serata al Mason City». «Ciao, Benny», dissi io. «Voglio presentarti Nelson», disse Benny. «È tornato dal Vietnam proprio oggi, stamattina. È venuto ad ascoltare un po' di musica come si deve. Si è messo pure gli scarpini da ballo per l'occasione». Benny lanciò un'occhiata a Nelson e a noi. «Questo qui è Nelson». Io stavo guardando gli scarpini lucidi di Nelson e poi alzai lo sguardo per guardarlo in faccia. Sembrava che volesse ricordarsi dove mi aveva già incontrato. Mi stava studiando. Poi mise in moto un gran sorriso ondeggiante che gli scoprì tutti i denti. «Lei è Donna», dissi. «Donna, ti presento Benny e Nelson. Nelson, Donna». «Ciao, bella», disse Nelson. E Donna rispose subito. «Ciao, Nelson. Ciao, Benny. Che ne dite se ci infiliamo qui e ci uniamo a voi, ragazzi?» disse Benny. «Va bene?» «Come no?» dissi io. Però mi scocciavo un po' che non avessero trovato da sedere da qualche altra parte. «Non possiamo fermarci a lungo», dissi. «Giusto il tempo di finire questo drink e poi via». «Lo so, amico, lo so», disse Benny, sedendosi davanti a me, dopo aver fatto passare Nelson all'interno del separé. «Ci sono cose da fare, posti dove andare. Sì, signore, Benny lo sa benissimo», aggiunse ammiccando. Nelson intanto guardava Donna dall'altra parte del tavolo del separé. Quindi si tolse il cappello. Sembrava cercare qualcosa sulla tesa, perché continuava a rigirarselo in quelle sue manone. Poi fece spazio sul tavolo e ci appoggiò il cappello. Alzò gli occhi su Donna. Le lanciò un sorriso e raddrizzò le spalle. Ogni tanto doveva raddrizzarle. Sembrava che fosse stufo di portarsele dietro. «Scommetto che siete buoni amici», Nelson disse a Donna. «Sì, siamo buoni amici», disse Donna. Arrivò Anna, Benny ordinò le RC, Anna se ne andò e Nelson sfilò una bottiglia di mezzo litro di whisky dalla tasca interna del soprabito. «Buoni amici», ripete Nelson. «Amici per la pelle», svitò il tappo della bottiglia. «Fa attenzione, Nelson», disse Benny. «Non la sventolare troppo la bottiglia. Nelson è appena sceso dall'aereo che l'ha portato dal Vietnam». Nelson alzò la bottiglia e mandò giù un sorso di whisky. Poi riavvitò il tappo, poggiò la bottiglia di piatto sul tavolo e la ricoprì con il cappello. «Amici per la pelle», ripeté. Benny mi guardò e roteò gli occhi. Però era già brillo pure lui. «Mi tocca rimettermi un po' in forma», disse. Si scolò tutte e due le ersi e poi, tenendo i bicchieri sotto il tavolo, li riempì di whisky. Quindi si fece scivolare la bottiglia nella tasca della giacca. «Ragazzi, è un mese che non accosto le labbra a un'ancia. Bisogna che mi do un po' da fare». Eravamo ammassati nel separé, coi bicchieri davanti e il cappello di Nelson sul tavolo. «Ehi, tu!» Nelson si rivolse a me. «Tu stai con un'altra donna, vero? Questa bellissima ragazza non è mica tua moglie, lo so. Però tu e lei siete buoni amici. Ho ragione o no?» Sorseggiai un po' dal mio bicchiere. Non sentivo il sapore del whisky. Non sentivo il sapore di un bel niente. Dissi, di un po', sono tutte vere quelle stronzate sul Vietnam che si vedono in televisione? Nelson mi teneva quei suoi occhietti arrossati puntati addosso. Disse, cioè, ma tu lo sai dov'è tua moglie in questo momento? Scommetto che è uscita con qualche tizio e gli sta strizzando per bene i capezzoli e gli tira l'uccello mentre tu te ne stai seduto qui tutto tronfio con la tua buona amica. Scommetto che anche lei si è procurata un buon amichetto. Nelson, lo richiamò Benny. Nelson un tubo, rispose Nelson. Benny disse, Nelson, lascia in pace questa gente. Guarda, c'è qualcuno in quel separé. Qualcuno di cui t'ho già parlato. Sapete, Nelson è sceso dall'aereo solo stamattina, ripeté Benny. Scommetto che lo so a cosa stai pensando, continuò Nelson. Scommetto che stai pensando, eccomi qua alle prese con questo negraccio grande e grosso e sbronzo. E adesso che faccio? Magari mi tocca prenderlo a calci in culo. È questo che stai pensando? Mi diede un'occhiata in giro. Vidi Kaki in piedi dalle parti della pedana, con i musicisti che suonavano alle sue spalle. Qualche coppia era scesa in pista a ballare. Mi sembrò che Kaki guardasse dritto dalla mia parte, ma anche se era così, ben presto distolse lo sguardo. «Ehi, non tocca a te parlare adesso», disse Nelson. «Ti stavo solo stuzzicando un po'. Non ho più stuzzicato nessuno da quando sono venuto via dal Vietnam. Lì i musi gialli li ho stuzzicati un bel po'». Sorrise di nuovo, arricciando di nuovo le grosse labbra. Poi di colpo smise di sorridere e si limitò a fissarmi. «Fagli un po' vedere quell'orecchio», disse Benny. Posò il bicchiere sul tavolo. «Nelson ha staccato un orecchio a uno di quei nanetti», aggiunse Benny. «Se lo porta dietro. Faglielo un po' vedere, Nelson». Nelson non si mosse. Poi cominciò a tastarsi le tasche del soprabito. Cominciò a togliere degli oggetti da una delle tasche. Un mazzo di chiavi e una scatoletta di pastiglie per la tosse. Donna disse, «Non voglio vedere un orecchio, che schifo! Gesù, che orrore!» Mi lanciò un'occhiata. «Adesso dobbiamo andare», dissi. Nelson si stava ancora tastando le tasche. Dalla tasca interna della giacca tirò fuori un portafogli e lo mise sul tavolo. Poi cominciò a carezzarlo. «Qui dentro ci sono 5 bigliettoni. Sta a sentire», disse rivolto a Donna. «Te ne do 2. Mi segui? Ti do 2 bigliettoni e poi tu mi fai un bel pompino. Proprio come la sua donna sta facendo adesso a qualche altro tizio grande e grosso. Mi senti? Sai benissimo che in questo momento lei ha in bocca la mazza di qualcuno mentre lui se ne sta qui con le mani sotto la tua gonna. Quel che è giusto è giusto. Ecco». Tirò fuori gli angoli dei biglietti da $100 dal portafogli. «Che diamine! Ecco un altro 100 per il tuo buon amico, così non si sente tagliato fuori. Non è che deve fare niente, però. Tu non devi fare niente», disse rivolgendosi a me. «Te ne stai qui, buono buono, bevi la tua roba e ascolti la musica. È bella la musica. Io e questa donna usciamo un attimo da buoni amici. E poi lei torna da sola. Non ci metterà molto. E poi torna». «Nelson», disse Benny, «non sta mica bene dire certe cose, Nelson». Nelson sorrise. «Non dico più niente», rispose. Alla fine aveva trovato quello per cui si stava tastando le tasche. Era un portasigarette d'argento. Lo aprì. Guardai l'orecchio che c'era dentro. Era adagiato su uno strato di ovatta. Sembrava un fungo essiccato, ma era un orecchio vero ed era attaccato a una catenella portachiavi. «Gesù!» esclamò Donna. «Che schifo!» «Non è forte!» chiese Nelson guardando Donna. «Neanche per sogno, vaffanculo!» disse Donna. «Ehi ragazza!» disse Nelson. «Nelson!» cominciai a dire io. Allora Nelson fissò i suoi occhi arrossati su di me, spinse da una parte il cappello, il portafogli e il portasigarette. «Che cosa vuoi tu?» disse Nelson. «Te lo do io quello che vuoi!» Kaki mi appoggiò una mano sulla spalla, mentre l'altra la mise sulla spalla di Benny. Si chinò sul tavolo con la pelata che scintillava sotto le luci. «Come butta, gente? Vi state divertendo voi altri?» «Tutto a posto, Kaki», disse Benny. «Più che a posto. Questa gente se ne stava per andare. Io e Nelson ce ne restiamo qui un altro po' ad ascoltare la musica». «Meno male», disse Kaki. «Il mio motto è che la gente si diverta». Si guardò intorno nel separé. Vide il portafogli di Nelson sul tavolo e il portasigarette aperto che gli stava accanto. Vide l'orecchio. «È vero quell'orecchio lì?» chiese. Benny rispose, «Certo, faglielo un po' vedere l'orecchio, Nelson». Nelson è appena sceso dall'aereo dal Vietnam con quest'orecchio. Quest'orecchio ha fatto mezzo giro del mondo per finire su questo tavolo stasera. Su, Nelson, faglielo vedere. Nelson prese il portasigarette e lo porse a Kaki. Kaki esaminò l'orecchio, prese la catenella e si fece dondolare l'orecchio davanti agli occhi. Lo guardò per benino. Lo fece dondolare avanti e indietro con la catenella. «Ne ho già sentito parlare di roba del genere. Orecchi, cazzetti rinsecchiti». «L'ho staccato con le mie mani a uno di quei musi gialli», disse Nelson. «Tanto non gli serviva più per sentirci. E poi io volevo portarmi dietro un ricordino». Kaki fece roteare l'orecchio con tutta la catenella. Donna e io cominciammo a uscire dal separé. «Non andartene, bella», disse Nelson. «Nelson», disse Benny. Ora Kaki stava osservando Nelson. Io ero in piedi accanto al separé con il cappotto di Donna. Mi tremavano le gambe. Nelson cominciò ad alzare la voce. «Se te ne vai con questo coglione, se gli lasci mettere il grugno in mezzo alle tue cosine belle, dovrete fare tutte e due i conti con me». Cominciammo ad allontanarci dal separé. La gente ci guardava. «Nelson è appena sceso dall'aereo dal Vietnam stamattina», sentì Benny spiegare. «È tutto il giorno che beviamo io e lui. È stata la giornata più lunga che mi ricordi, ma io e lui ce la caviamo alla grande. Tranquillo, Kaki». Nelson gridò qualcosa sopra la musica. Gridò, «Tanto non funzionerà! Qualsiasi cosa facciate, non vi servirà un cazzo!» Lo sentì gridare, e poi non lo sentì più. La musica si fermò un attimo, poi riprese. Non ci voltammo neanche. Continuammo a camminare. Uscimmo fuori sul marciapiede. Le aprì la portiera, poi ripartì alla volta dell'ospedale. Donna rimase dalla sua parte, adoperò l'accendisigari per fumarsi una sigaretta, ma non disse una parola. Provai io a dire qualcosa. Dissi, «Senti, Donna, non ti fare buttare giù da questa cosa, mi dispiace che sia successa». «È che quei soldi mi avrebbero fatto comodo», disse Donna. «Ecco a cosa stavo pensando». Continuai a guidare senza voltarmi a guardarla. «Sul serio?» disse. «Quei soldi m'avrebbero fatto proprio comodo». Scosse la testa. «Non so». Chinò la testa e si mise a piangere. «Su, non piangere», le dissi. «Non ci vado mica a lavorare domani. Oggi, insomma, quando sarà che suona la sveglia», disse. «Non mi presento per niente. Lascio la città. Quello che è successo stasera lo vedo come un segno». Inserì l'accendisigari e attese che scattasse. Parcheggiai accanto alla mia macchina e spensi il motore. Guardai nello specchietto, con una mezza idea di vederci comparire quella vecchia Chrysler che entrava dietro di noi nel parcheggio con Nelson alla guida. Tenni per un po' le mani sul volante e poi me le lasciai cadere in grembo. Non avevo voglia di toccare Donna. L'abbraccio che ci eravamo scambiati in cucina l'altra sera, tutti i baci che ci eravamo dati giù all'Off-Broadway, era tutto finito. Le chiesi, «E adesso che farai?» Ma non è che me ne importasse. In quel momento le poteva pure prendere un colpo e rimanerci secca. E non me ne sarebbe importato niente. «Magari me ne vado a Portland», rispose lei. «Ci deve pure essere qualcosa a Portland. Tutti pensano solo a Portland da un po' di tempo in qua. Portland è la grande attrazione, a quanto pare. Portland di qua, Portland di là. Portland andrà bene. Tanto un posto vale l'altro». «Donna», dissi, «sarà meglio che vada». Cominciai a scendere dalla macchina. Aprì un po' la portiera e si accese la luce nell'abitacolo. «Per l'amor di Dio, spegni quella luce!» Mi affrettai a scendere. «Notte, Donna», dissi. La lasciai che fissava il cruscotto con lo sguardo vuoto. Misi in moto la mia macchina e accesi i fari. Poi innestai la marcia e premetti sull'acceleratore. Mi versai dello scotch, ne buttai giù un po' e mi portai il bicchiere in bagno. Mi lavai i denti, poi aprii un cassetto. Patty gridò qualcosa dalla camera da letto. Aprì la porta del bagno. era ancora vestita. Mi sa che si era addormentata senza neanche spogliarsi. «Che ore sono?» gridò. «Gesù, ho dormito troppo! Oh Signore, non m'hai svegliato! Accidenti a te!» Era furiosa, se ne stava in piedi sulla soglia, vestita di tutto punto. Sembrava si preparasse ad andare al lavoro, ma non aveva con sé il campionario, non aveva le vitamine. Si era svegliata nel bel mezzo di un incubo, tutto lì. Si mise a scuotere la testa da una parte all'altra. «Non ne potevo più di quella notte. Tornatene a letto, tesoro, sto solo cercando una cosa», le dissi. Feci cadere alcune cose dall'armadietto delle medicine. Si misero a rotolare nel lavandino. «Che fine hanno fatto le aspirine?» dissi. Feci cadere altre cose. Non me ne fregava niente. Le cose continuarono a cadere.